C'è una scrittura molto particolare che volevo condividere con voi dal Vangelo di Luca, se qualcuno vuole seguirmi in questo. Ed è una espressione che Gesù usò nei confronti di Pietro. Stasera voglio parlarvi di Pietro, questo uomo straordinario che quando lo vedrò me lo bacerò dalla testa ai piedi, perché è un esempio meraviglioso della grazia di Dio. Credo che non esista un uomo nella Bibbia che abbia sbagliato più di lui. Non c'è un uomo sulla Bibbia che sia stato perdonato così tante volte come lui, eppure Dio ne ha fatto uno strumento incredibile. Sapete quando, proprio la volta scorsa, il 5 agosto, abbiamo parlato di Pietro, vi ricordate? Abbiamo parlato del non temere, quando Gesù lo ha scelto in maniera particolare, gli disse: da ora in poi non temere Pietro, da ora in poi tu sarai un pescatore di uomini vivi. E mi piace questa espressione, perché sembra che a volte Gesù ci prenda proprio in giro, perché Gesù disse a Pietro: da ora in poi tu sarai pescatore di uomini, come per dire, noi lo avremmo interpretato: da oggi in poi tu sarai una persona che non sbaglierà mai più. Proprio da questo momento tu sarai una persona perfetta, straordinaria, integra, e invece da quel momento è iniziato il disastro. A volte sembra che Dio abbia veramente un senso dell'umorismo straordinario con noi. A volte ci fa delle promesse, ci sono delle promesse che arrivano nella nostra vita, e il giorno dopo, per alcuni, per altri è la sera stessa. La sera stessa le cose vanno esattamente all'opposto. Non so se vi è mai capitato, a me sì, tante volte. E mi ricordo che all'inizio della fede, sono ormai 29 anni, quando arrivava una parola da parte di Dio, una parola profetica, qualcuno ti dava qualcosa da parte di Dio, io mi rallegravo a livello incredibile, non riuscivo a dormire la notte. Oggi mi preoccupo un pochettino, che dico, se sta per arrivare qualcosa, chissà cosa succederà, a parte lo scherzo. Può capitare che a volte ci sono delle cose, non è che Dio ci metta alla prova, ma ci sono come dei passaggi obbligati nella nostra vita. A volte sembra che le cose brutte accadano subito dopo che Dio ci parla. Ma io ho un'altra versione di questo. Quelle cose che dovevano arrivare in ogni caso, e Dio invece ci prepara con una promessa. Mi ricordo una volta stavo lodando Dio con tutto il cuore, ero in motocicletta, mi trovavo a Palermo e sentivo una voce molto forte nel mio cuore che mi disse: lodami, lodami, canta. Avevo il casco, mi ricordo, e cominciai a cantare ad alta voce, proprio a squarciagola, come non avevo mai fatto prima. Sentivo proprio questo impulso da parte di Dio dentro di me di lodarlo. La gente mi sentiva ai semafori cantare, mi prendeva per pazzo. E cantando, mi ricordo, arrivato a un certo punto, stavo superando una macchina, ero sulla mia carreggiata, e questa macchina all'improvviso mise la freccia e cambiò direzione di marcia. E andai a sbattere contro questa macchina, feci un volo di 3 metri, atterrai con il mio piumino d'oca che era appena comprato, feci non so quanti metri sull'asfalto. Mi ricordo che mi alzai con una macchina che arrivò in senso contrario a 10 centimetri dalla mia testa. Mi alzai, mi toccai, non avevo niente di rotto, grazie a Dio, il piumino miracolosamente non aveva neanche un graffio. Fu una cosa sorprendente, la moto distrutta davanti, io non mi ero fatto niente. E mi ricordo che quando misi la motocicletta, la appoggiai, non c'era il cavalletto, non c'era niente, era un po' distrutta sta motocicletta, la misi accanto, appoggiata ad un muro. Mi ricordo che mi appoggiai anch'io al muro accanto alla motocicletta e dissi: Signore, ma io ti stavo lodando, perché è successa questa cosa? E sentì la voce di Dio che mi disse queste parole: immagina cosa sarebbe successo se non mi stavi lodando. A volte sembra che le cose accadono nel momento in cui tu prendi un impegno con Dio, o nel momento in cui Dio ti fa una promessa, e subito dopo succede la catastrofe, e sembra quasi come una cosa scaramantica, come per dire: no, Dio, non mi parlare più, così non mi succede più niente. Non è così. In realtà quella cosa doveva accadere, ma Dio ha preparato la tua vita, ha benedetto la tua vita prima in modo tale da affrontarla in maniera totalmente diversa. C'è un passaggio qui in Luca 22:31 dove il Signore disse: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Gesù profetizza su Pietro su qualcosa che sta per accadere nella sua vita. Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. Guardate la risposta di Pietro. Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Non sembra un po' quelle dichiarazioni che noi facciamo a volte davanti a Dio? Signore, chiedimi qualunque cosa, io la farò. Dimmi dove devo andare, io ci andrò. Dimmi quanto devo dare, io darò. Signore, dimmi a chi devo andare a parlare, io ci andrò. Siamo a volte ispirati a dare delle, a fare delle dichiarazioni tipo da supereroi nella nostra vita. E Gesù dice: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Ora, tutti quanti noi sappiamo la storia. Pietro, quando disse quelle parole, era veramente convinto di quello che stava dicendo. Pietro non era uno che voleva farsi vedere, che voleva mettersi in mostra. Quando diceva certe cose, le diceva realmente perché ci credeva, lo faceva con tutto il cuore e lo ha dimostrato. Qualche ora dopo, noi troviamo Gesù nel Getsemani che sta pregando e vediamo Pietro che va a questa riunione di preghiera con una spada in tasca. Quando Gesù viene arrestato, lui veramente mette in pratica queste parole. Lui esce la spada e cerca di uccidere quelli che stavano arrestando Gesù. Voleva difendere Gesù, era convinto. Taglia l'orecchio al servo del sacerdote, non perché gli volesse tagliare l'orecchio, gli voleva tagliare la testa, sbagliato, gli ha tagliato l'orecchio. Gesù ha curato l'orecchio di quell'uomo che lo stava arrestando e dice a Pietro: riponi la spada, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Riponi la spada. Gesù viene arrestato e vediamo mezz'ora dopo Pietro che, quando gli chiedono: sei pure tu Galileo, discepolo del Nazareno? Pietro dice: no, stai scherzando? No, glielo chiedono la seconda volta, lo nega la seconda volta, la terza volta addirittura dice che lui nega Gesù imprecando. Guardate che strano Pietro. Prima è pronto a morire per Gesù e poi è pronto a negarlo per 3 volte. È un uomo molto particolare, sarebbe veramente tanto da studiare su questo argomento. Ma Satana ha chiesto di vagliarmi come si vaglia il grano. Pietro, io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Sapete che la nostra vita a volte viene coinvolta in situazioni dove facciamo cose che non vorremmo fare? Ti è mai capitato di fare cose che non vorresti fare? Ti è mai capitato di fare cose che sai che erano sbagliate? Che in quel momento, mentre le stavi facendo, sai, tu sapevi che stavi facendo una stupidaggine? Voglio che tu sappia stasera, il messaggio di questa sera era da Deuteronomio 33, 27, dove dice: sotto di te ci stanno le braccia eterne di Dio. Prima che tu te ne accorga, prima che tu faccia qualcosa di sbagliato, prima che succeda quella determinata situazione, le braccia eterne di Dio erano sotto di te. Lui non ha aspettato che tu cadessi per mettere le sue braccia sotto di te. Le sue braccia erano sotto di te prima che tu cadessi. Io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Signore, io sono pronto ad andare in prigione alla morte. Pietro, tu mi rinnegherai, ma io ho pregato già per te. Non è straordinario cominciare a realizzare che il Signore ci precede nei nostri errori e nei nostri sbagli, che Lui non è impreparato quando noi facciamo qualcosa che non dovremmo fare. Chiaramente la parola di stasera non è un incoraggiamento sbagliato, ma tutti quanti noi ci troveremo in condizioni dove faremo cose di cui non ne andremo fieri. Gesù disse: io ho pregato per te prima che questo avvenga, perché avverrà, Pietro, accadrà, te lo garantisco, tu mi rinnegherai 3 volte, ma io ho già pregato per te e ti garantisco che la tua fede non verrà a me. Perché? Perché quando Pietro rinnega Gesù, lui si sente, non posso usare parole brutte, lui si sente devastato dal senso di colpa. E quanti di noi a volte, attraverso il senso di colpa, non abbiamo rischiato di perdere la fede? Non possiamo perdere la fede in realtà, ma rischiamo di perdere la fede nelle promesse che Dio ci ha fatto. Pietro, tu sarai un pescatore di uomini vivi. E come faccio ora ad essere un pescatore di uomini vivi se l'ho rinnegato? Oltretutto, vi ricordate, scritto in Matteo 10, che Gesù aveva detto: chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nel cielo. Pietro si ricordava queste parole che Gesù aveva detto. Sapete cosa ha pensato Pietro? È finita. È finita. Ma quelle parole, io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Io voglio che tu sappia che quando ti trovi proprio nel limite, nel posto più basso che tu possa esistere, se hai fatto un errore, se hai fatto uno sbaglio, se sei in una condizione un po' particolare, stai subendo le conseguenze di alcune scelte sbagliate, io voglio che tu sappia che Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Amen?
Amen.
Mai. Lui non ti lascerà. Lui ha già pregato per te. E che nel momento in cui tu stai attraversando un momento difficile, ascolta queste parole, e nessuno prega per te, io voglio che tu sappia che il Signore stesso sta pregando per te. La Bibbia dice che Gesù è alla destra del Padre e intercede per noi notte e giorno. C'è stato un momento in cui ti sei sentito solo, in cui nessuno ti ha compreso, e che magari spiegavi le cose, le persone capivano esattamente il contrario, e non solo non ti hanno aiutato, addirittura ti hanno giudicato. Un po' come gli amici di Giobbe, vi ricordate? Giobbe che stava attraversando quel momento di devastazione e i 3 amici vengono da Giobbe e gli dicono: se tu sei così è colpa tua. Da dove sono spuntati questi amici? Meglio non averli. È colpa tua. E Dio si arrabbia con loro. Dice: voi non avete parlato correttamente di me come fate a usare Giobbe. Gesù ha detto a Pietro: io preghiamo. Ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Quando tu hai sbagliato, lui lo sapeva. Quando tu sei stato atterrato, lui lo sapeva prima. Quando tu sei andato a fondo, lui aveva già pregato per te affinché la tua fede non venisse meno. E Pietro, quando rinnega Gesù 3 volte, è scritto che il gallo canta. Oh, quanto avrà odiato il gallo, quel gallo lì. Forse non avrà mai mangiato pollo per tutto il resto della sua vita, non lo so. Gli ebrei non potevano mangiare pollo. Sente il gallo cantare e Pietro si ricorda delle parole di Gesù. Ed è scritto nel Vangelo di Luca: quando il gallo canta, Gesù guarda verso Pietro e Pietro guarda verso Gesù. I due sguardi, gli occhi si incontrano. E Pietro si ricorda delle parole di Gesù, dice la Bibbia, e lui scappa via, ripieno di amarezza. E comincia a piangere. Sapete che cos'era quel pianto? Un pianto di disperazione, un pianto di paura, un pianto che dice: è finita per me. Ma c'è un episodio bellissimo di cui voglio parlarvi, col quale voglio concludere. Gesù risuscita. Non dimenticate le parole di Gesù.
io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e quando tu sarai,
dice qua, e quando tu sarai riconfermato, quando tu sarai ritornato, quando tu sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli.
È scritto che quando Gesù risuscita, Maria e le altre donne andarono al sepolcro e trovarono i due angeli, vi ricordate? E i due angeli dissero a queste donne: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, egli è risorto e vi precede in Galilea. Andate a dire a Pietro e ai suoi discepoli che Gesù vi precede in Galilea. Guardate questo particolare. Andate a dire a Pietro e ai discepoli di Gesù che egli vi precede in Galilea. Perché fa questa distinzione? Perché Pietro in quel momento era quello di cui aveva maggiore bisogno di essere confermato. Gesù risuscita dopo 8 giorni, dice la Bibbia, che Pietro si stanca e dice: ritorniamo a pescare. E tutti gli altri dicono: vabbè, veniamo anche noi con te. E mentre pescano, c'è un uomo, arriva, che dice: ragazzi, avete preso qualcosa? E lui dice: no, non abbiamo preso niente. E quell'uomo dalla riva dice: gettate la rete dal lato destro della barca. O lato destro o lato sinistro. Stamattina siamo andati a pescare. Se non ci sono pesci, puoi gettare l'amo dovunque vuoi, a destra, a sinistra, di sopra, di sotto. Non prendi niente. Se non ci sono pesci, non ci sono. No, gettate la rete dal lato destro. Gettarono la rete dal lato destro, dice, presero così tanti pesci che la rete si rompeva. Giovanni guarda quei pesci, guarda Pietro e guarda quell'uomo. Guarda i pesci, guarda Pietro e guarda quell'uomo. Guarda i pesci, guarda Pietro e dice: Pietro, quello è il maestro. Quello è il maestro. E la Bibbia dice che Pietro si butta al mare perché vuole arrivare per primo, vuole arrivare prima degli altri, non gli frega niente della pesca, dei 153 grossi pesci, se potevano venderli e fare una fortuna, non gli interessa niente, lui vuole ritornare ai piedi del maestro perché è troppo amareggiato, si sente troppo in colpa. Arriva Pietro, arrivano i discepoli e Gesù aveva già preparato la colazione, pesce abbrustolito e pane, come colazione di mattina proprio è perfetta. Come aveva pescato Gesù? Che ne so, col bollentino, con la barca, non lo so, io so solo che lui è l'unico che può avere l'autorità di dire ai pesci: uscite dal mare, pulitevi mentre siete in aria e apritevi sulla brace. Io non lo so cosa lui ha fatto, fatto sta che era lì pronto e quando pregò e benedisse i cibi, il pane e i pesci, la Bibbia dice che i discepoli lo riconobbero. Lo riconobbero da come benediva i pani e i pesci, da come benediva i cibi, da come parlava al Padre. A panza piena sa descurre meglio, si dice dalle nostre parti, cioè a pancia piena si parla meglio. Dopo aver mangiato, dice la Bibbia, Gesù guarda Pietro e gli fa una domanda semplice: Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di costoro? In realtà la parola del testo greco non è costore, è questi, non è riferito alle persone, è riferito ai pesci. E Pietro risponde: Signore, tu lo sai che io ti amo. Signore, tu lo sai che io ti amo. Se fossi stato io, non so tu, ma se fossi stato io, mi sarei buttato ai suoi piedi e gli avrei chiesto perdono miliardi di volte. Signore, perdonami, ti ho rinnegato, non lo faccio più, perdonami, dammi un'altra possibilità. No, Gesù chiede: mi ami tu? E Pietro, con molta, secondo la legge del testo, dice, Pietro risponde: certo, tu lo sai che io ti amo. Certo. Cioè, mi hai rinnegato 3 volte, mi ami tu Pietro? E Pietro risponde: certo, caspita, meno male che mi ami, se non mi avessi amato, mi avresti messo i chiodi nelle mie mani. tu lo sai che ti amo. Quante volte glielo chiede Gesù? Tre volte. Quante volte lo avevo rinnegato? Tre volte. Perché glielo chiede tre volte? Non perché Gesù avesse bisogno di sentirselo dire. Gesù non ha problemi di guarigione dell'anima. Gesù non ha bisogno di consulenza. Gesù conosce il cuore. Ma Gesù lo chiede tre volte a Pietro perché Pietro aveva bisogno di dirlo e di dichiararlo tre volte. La preghiera non fa bene a Dio, fa bene a noi. Amen? Dichiarare certe cose, dire ti amo a Dio, non fa bene a Lui, fa bene a noi. Lodare Dio non serve a Lui. Dio non ha crisi di identità. Non è che si alza la mattina e dice oggi non mi sento molto Dio, ho bisogno che qualcuno mi adori. No, Dio ha tutta l'adorazione che vuole. Angeli lo lodano, lo adorano da 24 ore su 24. Lui non ha bisogno di essere adorato da te. Ma la tua lode, la tua adorazione fa bene a te. Amen? La preghiera, il digiuno, non cambia Dio, cambia noi. La lode, c'è potenza nella lode, non perché Dio può cambia, ma perché cambia il nostro modo di approcciare le cose di Dio. Ed era Pietro che aveva bisogno di dire per tre volte al Signore, tu sai che io ti amo. E la terza volta addirittura Pietro dice a Gesù, Signore, tu conosci ogni cosa, tu sai che io ti amo. Possiamo dire stasera che quando vediamo la vita di Pietro, vediamo quelle parole straordinarie descritte nella Deuteronomio 33, 27, dove dice sotto di te ci stanno le braccia eterne di Dio. Perché la nostra vita a volte sarebbe da prendere e buttare nella spazzatura. A volte facciamo cose o ci troviamo in situazioni dove non siamo assolutamente degni neanche di uno sguardo, ma il suo sguardo è su di noi perché noi siamo i suoi figli, perché lui ci ama di un amore incondizionato e non importa quello che hai fatto, non importa dove sei stato, non importa qual è la tua condizione, l'amore di Dio non cambia verso di te perché l'amore di Dio non dipende da te. L'amore di Dio dipende da lui, lui è amore e quindi lui ama. Lui è amore e non può fare a meno di amarti. Amen? Lui non ti lascia. Ci sono persone che si sentono in colpa per quello che hanno fatto. Sono cose che abbiamo fatto nel nostro passato che ancora stanno rodendo la nostra anima e il nostro rapporto, ci fanno sentire indegni, ci fanno sentire sporchi, ci fanno sentire a volte non adeguati a determinate situazioni. E voglio che tu sappia che il sangue di Gesù ha lavato e purificato ogni tuo peccato, ogni cosa che è stata fatta nella tua vita. La Bibbia dice che davanti a Dio siamo come se non avessimo mai peccato. Lo puoi credere questo? Questa è una buona notizia. Quando noi andiamo davanti a Lui, quando noi stiamo con Lui, Lui ci guarda come se noi non avessimo mai sbagliato. Perché? Perché lui è Dio e lui può farlo. Non so come lui lo fa, ma non mi interessa saperlo. Lui è Dio e a me fa piacere. Lui è Dio e io no. Lui è Dio e noi no. A me fa piacere sapere di avere un padre che non mi abbandona e non mi lascia. E che lui ti darà forza per superare ogni situazione, ogni condizione della tua vita, e in qualunque condizione tu sarai, lui ti prenderà per mano e ti tirerà in alto e ti dirà io sono con te, non temere. Alleluia. E gli altri vedranno la grazia di Dio nella tua vita, gli altri vedranno come Dio ti benedirà, gli altri vedranno come Dio sarà, ascolterà le tue preghiere. Non perché, perché sei più speciale di qualcuno, no, no. Perché semplicemente hai imparato a parlare con Lui. Perché semplicemente hai imparato come ci si rapporta. Lui è il Padre. Non è il Creatore semplicemente. Non è il Sovrano. Non è il Dio lontano che sta in qualche angolo del cielo. No, Lui si è fatto uomo per dimostrarci che è legato a noi per sempre. Amen. Alleluia. Ci sono situazioni qui stasera per le quali probabilmente dovremmo pregare, situazioni che hanno bisogno di essere sbloccate. E voglio dirti questo: non riuscirai mai a sentirti veramente figlio o figlia se non riuscirai a comprendere realmente che Lui è Padre. Avendo la rivelazione di Lui come Padre, allora potremo avere una rivelazione di chi siamo noi per Lui come figli. È un Padre amorevole che si prende cura di te. Lui è interessato a ogni cosa che ti fa soffrire, è interessato ad ogni cosa che ti dà ansia, è interessato ad ogni cosa che ti dà paura, e Lui vuole intervenire nella tua vita. Glielo permetterai? Glielo vogliamo permettere? Vogliamo pregare stasera? Prima di andarcene a casa, prima di andare a mangiare, chissà da quale parte, prima di fare qualunque cosa, vogliamo pregare gli uni per gli altri? Questa è una buona serata ed è una buona occasione per farlo. Dove possiamo ricevere da parte di Dio, e possiamo credere in Dio affinché la situazione della nostra vita possa sbloccarsi, affinché ci possa essere una guarigione fisica, una guarigione nell'anima, affinché ci possa essere un intervento nel tuo posto di lavoro, nella tua casa, un intervento nella tua vita di qualunque genere. Pietro, mi ami tu? Quale sarà la tua risposta stasera? Quale sarà la nostra risposta stasera? Possiamo rispondere: sì, Signore, tu lo sai che io ti amo, tu sai anche che io non sono perfetto, però so che posso contare sul tuo amore perfetto. Io non posso vantarmi della mia fedeltà nei suoi confronti, però posso vantarmi della sua fedeltà nei miei confronti. Io non posso vantarmi del fatto che lo amo con tutto il cuore, perché ci sono stati momenti in cui ho fatto cose dove ho dimostrato che magari lui non era al centro del mio cuore, ma posso vantarmi del fatto che il suo amore è perfetto e che il suo amore mi raggiunge in ogni circostanza. E io so che il suo amore stasera mi tira in alto, mi porta su e mi farà volare al di là delle tempeste, al di là di ogni circostanza, perché lui vuole onorare la tua vita. Perché il desiderio, un padre è felice quando vede i figli felici, è vero o no? È vero o no? Quando un padre vede i figli scontenti non è felice. Quando un padre vede un figlio depresso è un padre che perde la sua vita dietro quel figlio che sta male. Ma quando un padre vede i figli felici e soddisfatti, allora è un padre felice. E voglio che tu sappia che tuo padre ha l'interesse e l'intenzione di rendere la tua vita benedetta.
Amen.
Questa è la sua intenzione. Questo non significa che non avremo difficoltà, non significa che non avremo problemi. Ci sono delle cose che dobbiamo passare. La Bibbia non dice se passerai attraverso le acque, la Bibbia dice quando passerai. Sono dei passaggi obbligati, ma Dio dice: quando passerai, sappi che io sarò con te.
Amen.
Quando passerai attraverso il fuoco, io sarò lì prima di te ad aspettarti, sarò lì nel fuoco ad aspettarti a braccio aperte, ed è lì nel fuoco che sentirai il mio abbraccio, e questo abbraccio ti farà rimanere al sicuro sapendo che non sei solo e che ne usciremo insieme da questo fuoco.
Amen.
Quando passerai attraverso le acque non sarai solo, io sarò lì prima di te e ti aspetterò, e quando passerai sentirai il mio abbraccio, affinché tu saprai che anche in mezzo alle acque non sarai mai solo, e insieme passeremo le acque e insieme usciremo.
Amen.
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 Amen. Lui è tuo padre. Amen. E non ti abbandona. Alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi.
Alleluia. Desidero concludere con questo canto, poi pregheremo un attimo insieme.
Dentro me, vedendo i che mi guida.
Occhi, lasciamo che lo Spirito Santo possa toccare i nostri occhi, possa cosa lui lo farà. Questa sera lui lo farà. Alleluia. Stasera lui farà.